Wikimusic.
Metamorphosen di Richard Strauss, raccontato da Ennio Speranza.
Nell'aprile del 1945, la Germania è un'immensa distesa di rovine. Rovine che essa stessa ha contribuito a determinare. Proprio il 30 di quel mese, Adolf Hitler si uccide nel suo rifugio di Berlino, lasciando il paese in preda all'angoscia, all'infamia, alla distruzione. Ogni speranza di umanità, di etica e di arte sembra essere annientata. In una lettera del febbraio 1945 allo storico e scrittore Joseph Gregor, che tra l'altro era stato suo librettista, rimpiazzando alla fine degli anni 30 il non gradito dal regime Stefan Zweig, suicidatosi in Brasile nel 1942. Il quasi 81enne Richard Strauss, uno dei compositori tedeschi più eseguiti e uno degli operisti più seguiti al mondo, scrive: «Sono disperato. La mia amata Dresda, Weimar, Monaco, tutto distrutto». E il 12 marzo toccherà anche alla Staatsoper di Vienna, dove erano state rappresentate diverse sue opere. Annota Strauss in un taccuino, giusto un mese dopo la resa tedesca: «Anche la splendida opera di Vienna è caduta sotto le bombe, ma a partire dal 1 maggio è possibile considerare finito il periodo più orrendo dell'umanità. Un dominio durato 12 anni della bestialità, dell'ignoranza e dell'odio verso la cultura, durante il quale il bimillenario sviluppo culturale della Germania è andato in rovina e insostituibili monumenti e opere d'arte sono stati distrutti da una soldataglia delinquenziale». Resta il fatto che Strauss, in precedenza, non aveva poi fatto granché per opporsi a quel dominio, come molti altri tedeschi, d'altronde. La sua posizione controversa, la sua timidezza nei confronti del regime, il suo essere rivolto completamente alle faccende dell'arte, non gli impedirono nel novembre del 1933 di accettare la presidenza della Reichsmusikkammer, Camera Musicale del Reich, una specie di consiglio superiore della musica, certo un organo di mera rappresentanza, ma tant'è. Strauss mantenne comunque la carica solo sino a luglio del 1935, quando, a causa della sua reiterata collaborazione con Stefan Zweig e di una disinvolta lettera a lui indirizzata e finita nelle mani dell'autorità, fu costretto a dimettersi. Oltre a ciò, un ramo della famiglia, e più precisamente i nipoti, avrebbero avuto discendenze ebree. Poi ci sono altre supposizioni, secondo le quali Strauss avrebbe tuttavia sfruttato la sua carica anche per proteggere i propri amici e colleghi ebrei. In ogni caso, si spese per migliorare le condizioni degli orchestrali e dei musicisti. Come che sia, e senza voler giudicare situazioni da una posizione sin troppo comoda, senza voler pretendere che ogni artista sia anche un eroe o che non abbia debolezze, miserie umane o pavidità, quello che è certo è che in quel momento, in quello scorcio cruciale del 1945, in quella triste primavera, in mezzo a una moltitudine di macerie reali e morali, il vecchio e tormentato Strauss non se la sente più di voltare, anche se solo artisticamente, le spalle alle rovine. Decide quindi di osservarle, o meglio, di trasfigurarle, di raccontarle nell'unico modo in cui ritiene di saper fare, ossia con le note. Un vecchio, distinto signore ormai caduto in disgrazia, appartato, disilluso, non può comunque rinnegare sic et simpliciter un passato e una vita. Può però, con un immenso colpo di reni, orgogliosamente scrivere il proprio epitaffio e mostrare al mondo che la civiltà e la nazione tedesca non si sono solo macchiate di colpe indicibili. Nasce così Metamorphosen, una composizione dal titolo ovidiano, modestamente o ironicamente, chissà, indicata come uno studio per 23 archi solisti, ma assimilabile invece a un'enorme magmatica marcia funebre per archi, in cui, nonostante le numerose domande che pone in sede critica, il dato tecnico e le intenzioni, per così dire, di fondo, appaiono evidenti. Ossia, da un lato messa in mostra di un'ancora inesausta capacità compositiva, dall'altro dolente ed estremo saluto a un mondo ormai scomparso. E non si tratta solo di un mondo fisico, anzi, si tratta per Strauss soprattutto di un mondo musicale. Come scrive nella sua monografia Quirino Principe, Metamorphosen è una grande visione tragica, e non c'è dubbio che in questa fisionomia filtrino riflessi della catastrofica realtà dominata dall'incubo della guerra al suo termine e del destino tedesco votato alla dissoluzione. Ma non è tanto una tragedia nella musica, quanto una tragedia della musica. E il lugubre messaggio dell'81enne Strauss non ha altri referenti se non la tradizione musicale tedesca. L'ossessione di un'antica compattezza che si frantuma, di spettri di musica che, dissociandosi, si allontanano l'uno dall'altro come galassie nello spazio, con funerea lentezza. E poi però, Quirino Principe giustamente puntualizza, purché si collochino nel luogo giusto i referenti, Metamorphosen è dunque una partitura che sente con forza il momento storico. Ma è l'unica che in questa ultima fase straussiana abbia tale carattere, poiché tutte le altre composizioni a partire dal 1945 sembrano invece sottrarsi alla storicità, come se gli orrori del mondo esterno divenissero invisibili nel momento in cui la musica emerge gloriosamente dal silenzio. Metamorphosen dunque come unicum, come esperimento di tragica verità che, una volta compiuto, non è più possibile replicare. Una pagina per così dire definitiva, oltre la quale non c'è che il rifugio in un'Arcadia atemporale, fatta forse di oblio, oppure di melanconico nostalgico Rückblick, sguardo retrospettivo fitto di ricordi, o ancora di sfibrata autunnale dolcezza, quella che per esempio si respira negli ultimi quattro Lieder, Fearless Lieder, completati nel settembre del 1948. La partitura di Metamorphosen fu invece scritta nei giorni della capitolazione del Reich, tra il 13 marzo e il 12 aprile del 1945, giorno in cui fu ultimata a Garmisch, residenza del compositore, la cosiddetta Villa Salome, Buon Ritiro degli ultimi anni di vita, per essere quindi dedicata al direttore d'orchestra Paul Zacher e al suo Collegium Musicum. La prima esecuzione si ebbe a Zurigo nel Kleine Saal, nella sala piccola della Tonhalle, venerdì 25 gennaio 1946. Gli interpreti furono ovviamente 23 membri della formazione zurighese diretti da Paul Zacher. Strauss, presente alla prova generale anche in veste di direttore, si rifiutò fermamente di assistere alla prima esecuzione. Al celebre tenore Julius Patzak, che dopo aver ascoltato Metamorphosen si stupì di tanta tetraggine, Strauss rispose: «Come potrei sorridere quando è morta la musica tedesca?» Non dobbiamo però dare retta con troppa facilità alle parole di un artista, di un compositore, che spesso servono a stupire l'interlocutore o l'uditorio. Strauss, in realtà, celebra, sì, il funerale della musica tedesca, ma nello stesso momento ne decreta l'irrinunciabilità. Questo canto funebre è contemporaneamente un'innodia innalzata attraverso quella tecnica principe della musica germanica che Arnold Schoenberg chiamò variazione in sviluppo, ossia quella continua e in qualche modo organica trasformazione di incisi tematici che procedono l'uno dall'altro. La tragedia che ha colpito il mondo e la cultura tedesca, entrambi feriti a morte dalla ferinità del nazismo, viene così osservata e cantata attraverso la potenza delle tecniche e del pensiero proprio della musica tedesca, da Bach in poi. Non potrebbe essere altrimenti. E allora ecco che il titolo, al di là delle reminiscenze ovidiane di certi sentori goetheani, è specchio fedele di ciò che accade in partitura e nel decorso del pezzo, ossia una metamorfosi magmatica, incessante di due cellule melodiche continuamente rielaborate che, come gli elementi di un caleidoscopio, cambiano forma a seconda delle rotazioni, stemperano e quasi annullano una lasca dilatata forma ABA.
Thank you.
Strauss organizza gli archi nella seguente disposizione: 10 violini, 5 viole, 5 violoncelli e 3 contrabbassi. Il lavoro si presenta appunto come un'ininterrotta e inquieta metamorfosi di due incisi tematici di 8 battute ciascuno, il secondo dei quali è tratto dalla marcia funebre dell'eroica di Beethoven. Nell'intricato materiale sonoro si percepiscono anche diverse emblematiche citazioni, reminiscenze, frammenti, ad esempio il lamento del re Mark dal Tristan wagneriano, l'amata Jupiter di Mozart, la fuga dalla sonata in sol minore per violino solo BWV 1001 di Bach, fantasmi, ologrammi, ombre erranti che paiono rammentare, in un dolente contrappasso, quanto glorioso sia stato quel passato e quanta disgrazia è presente in quell'oltraggioso presente. Diamo un'occhiata rapida alla partitura. Non c'è nessuna alterazione in chiave per raccontare il disastro. Già dalle prime due battute si passa dalla zona di Do minore a quella di La maggiore, per poi tornare subitaneamente a Do minore, tonalità tragica per eccellenza. I due motivi principali, da cui ne scaturiranno nel corso del lavoro diversi altri, tutti legati, sono esposti di seguito. Il primo motivo, accordale, è inframmezzato da un arpeggio, è affidato alla compagine dei violoncelli rinforzati dai contrabbassi. Il secondo, che parte con una nota ribattuta 4 volte e che cela la citazione beethoveniana, è appannaggio da prima della quarta e quinta viola. I due temi vengono quindi sviscerati e decomposti in un clima che, dall'adagio non troppo iniziale, si fa con il passare delle rielaborazioni sempre più fremente. La sezione centrale, dopo un illusorio rasserenamento, assume i modi di un'elegia e nell'ultimo tratto il tempo va accelerando come in preda a una sorta di lugubre impeto. Non vi è momento di stasi. Tutto sembra ribollire, le figurazioni si accavallano, eppure la sensazione sembra quella di uno spettrale, desolato ancorché patetico, giro a vuoto. L'arcata discorsiva si innalza verso un tutti che raggiunge l'apice all'inizio della sezione più allegro, a battuta 345. In cui i primi violini a partire da un sol acuto riproducono una variante del primo motivo, mentre gli archi bassi eseguono una variante del secondo. L'ultima sezione è una ripresa, in cui le idee precedenti sono concentrate, sovrapposte e variate. E dopo tante ambigue reminiscenze, poco prima dell'accordo finale, affiora il tema dell'eroica. Lo pronunciano distintamente e all'unisono 3 contrabbassi e 3 violoncelli. Gli altri archi, in sovrapposizione, descrivono una versione prosciugata dei due motivi di avvio. In corrispondenza dell'inizio dell'ormai chiara citazione, sotto il pentagramma dei contrabbassi, sulla partitura si può leggere la locuzione «in memoriam» con un punto esclamativo. Il lutto per ciò che accade intorno al vecchio Strauss si salda così a un salvifico abbarbicamento a Beethoven, considerato quale modello assoluto, non solo musicale, ma forse anche etico. Quel Beethoven che secoli addietro aveva cantato una fratellanza in cui era difficile credere in quel momento, sebbene anche oggi le cose non vadano proprio a gonfie vele, ma che forse poteva essere cercata proprio a partire da alcuni punti fermi. Così, con tale citazione, il cerchio di questo struggente commiato pare concludersi con un sommesso invito a non gettare all'ortiche tutto il passato. Il grande direttore d'orchestra Bruno Walter, per il quale Richard Strauss invero non ebbe sempre parole benevoli, dopo un'esecuzione di Metamorphosen nell'ottobre del 1947, ricevette una lettera di un certo avvocato Mazirel di Amsterdam, che gli rimproverò di aver diretto un'opera scritta in memoria di Hitler, come si capisce bene ascoltandola. Al che Walter rispose con solenne garbo, facendo presente di non aver riscontrato nella partitura niente di hitleriano, e invitò l'avvocato, che sicuramente doveva essere un uomo di vasta cultura visto il lavoro che faceva, a fornirgli una spiegazione musicologica di ciò che sosteneva. In quel caso, l'avrebbe ascoltato con rispetto.
Il 12 aprile 1945 Strauss termina la partitura di Metamorphosen, studio per 23 archi. Ennio Speranza lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.